Mainstream Studios.
Benvenuti a Tell Me Wine, un podcast di vino e persone. Oggi con noi c'è Giorgio dell'azienda agricola Salvan che ci racconterà di come è cambiato il turismo enologico dei Colli Euganei dagli anni 60 ad oggi.
Tell Me Wine. Tell Me Wine, un podcast di vino e persone.
Ciao Giorgio, grazie per essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
E raccontiamo un po' la tua azienda, l'azienda agricola Salvan, dove ci troviamo?
L'azienda agricola Salvan, che è in località Pigozzo a Due Carrare, si trova di fronte al castello del Cataio. Là è arrivato mio nonno nel 1913, proveniva da un altro paese, Villa Estense. Per molti anni l'azienda è stata multifunzionale e serviva soprattutto il prodotto per il sostentamento delle persone che ci abitavano. Dopo il 1960-65, quando la maggioranza dei residenti si è trasferita o nelle zone industriali oppure nella zona termale, abbiamo semplificato un po' le colture e siamo rimasti con produzione di latte e produzione di vino. Dopo la crisi del latte abbiamo purtroppo dovuto abbandonare l'allevamento delle vacche da latte e ci siamo concentrati sul vino.
Adesso abbiamo un ottimo risultato.
Beh, insomma, dai. Cioè, abbiamo 20 ettari di vini, soprattutto di vigneto, soprattutto per produrre vini rossi, perché quella è una zona un po' calda per i vini bianchi. A me piacciono più i vini bianchi che si possono bere con
freschezza,
con freschezza, ma anche con una certa ampiezza.
Okay.
E quindi non solo sorseggiare. E là noi abbiamo dire che la zona calda, perché siamo praticamente più a est del comprensorio dei Colli Euganei, il sole sorge per primo sulle nostre vigne, e poi quando arriva dalle parti, quando va avanti fino a Bordeaux, è un po' stanco, per cui noi abbiamo molto calore più di loro. Insomma, naturalmente loro diranno qualcosa di noi diverso, per cui se cerchiamo, è uno scherzare tra colleghi.
Però diciamo che tu sei una figura molto importante dal punto di vista sia del vino ma anche del turismo dei Colli Euganei.
Sì, a casa nostra è nato il consorzio dei Colli Euganei, è nata la strada del vino, sono nate tante, il movimento turismo del vino, e quindi insomma sono molti anni che è la nostra attività principale. Noi ci dedichiamo non solo alla produzione, scherzando dico che ultimamente non vendiamo più vino, ma vendiamo sogni e ricordi. Quindi, cioè, perché io sono convinto che chi viene a trovarci, soprattutto i cosiddetti foresti che vengono da molto, molto distante, non si accontentano e non sono interessati solo a bere un po' di vino, ad incontrare un po' di vino, ma vogliono anche conoscere il mondo che sta dietro, le persone, i luoghi, le storie, i racconti, la cucina che stanno dietro a un prodotto.
Sono d'accordo.
E quando alla fine le domande che ci fanno sono più sul contesto che sul vino. Qualche volta capita anche qualche esperto, naturalmente, no? Ma direi che sono una minoranza rispetto alle persone comuni che viaggiano per curiosità, che hanno come destinazione o motivazione meglio di viaggio, hanno conoscere i luoghi, vengono magari ultimamente molto per visitare il castello del Cataio, dalla parte di qua, magari Villa Selvatico che è qualche chilometro più avanti, possono eventualmente navigare sul canale di battaglia che è collegato con Padova da una parte, attraverso la chiusa è collegato con Ponte Longo e
certo,
torna verso il mare dall'altra parte. Quindi la curiosità, la ciclabile dei Colli Euganei per esempio è anche una meta interessante, però a noi chiedono proprio informazioni su dove andare.
Okay.
E noi dobbiamo molto considerare questo aspetto, perché ci chiedono evidentemente di avere un prodotto che sia interessante, che motivi un viaggio. Io ritengo che ci siano due tipologie di vino: c'è il vino che viaggia e il vino che fa viaggiare. Tra quello che viaggia, per fare un vino che viaggia occorre un nome conosciuto, occorre una grande quantità di produzione, occorrono risorse. allora possiamo fare una degustazione a Milano, la possiamo fare a New York, possiamo farla ovunque dove vogliamo.
Mondo, certo.
Quando invece abbiamo delle caratteristiche diverse, sono quelle che hanno le piccole aziende come la nostra, perché 20 ettari non sono granché, allora bisogna motivare l'arrivo in azienda. Ci sono dei vini, dei prodotti in genere, che possono essere gustati solo nel luogo di produzione.
Ma e secondo te qual è il motivo per cui persone dell'estero scelgono di venire da te per degustare quale vino in particolar modo?
Ma vengono insomma perché un po' la fama è ancora distante, abbiamo molti contatti internazionali con gli scambi che noi abbiamo fatto con le città gemellate del paese di battaglia. Spesso siamo anche in TV perché ci intervistano, perché referenti della zona più che altro, no? Poi per il vino, se parliamo del vino...
ma se di fatto tu hai fondato il sono
passate 60 anni,
comunque
è nato là, ecco, questo vuol dire che l'interesse c'è da tanto tempo, in sostanza, no? che abbia dei meriti particolari oltre a quelli perché il consorzio è un insieme di produttori che cercano delle regole comuni per valorizzare al meglio e far riconoscere un prodotto che deve essere legato al territorio come un vino, una DOC, questo è in sostanza, no? Quindi un prodotto riconoscibile e unico. E quali sono gli elementi più importanti? Sono certamente gli elementi di enologia, ma sono soprattutto i costumi, la zona, le storie. Ecco, quando ho fondato la Strada del Vino, io ho sempre detto: guardate, che noi dobbiamo far conoscere il vino nel contesto in cui è nato. Nel contesto non solo enologico, ma nelle persone che lo hanno inventato, le persone che lo rendono possibile, la ristorazione che c'è in zona, la storia che c'è in zona. Da noi c'è tantissima storia nella nostra zona padovana, euganea e così via, tutta la storia della città di Padova. Adesso c'è un grandissimo interesse per queste cose. Però cosa manca molto spesso? Qualcuno che racconti.
Okay.
E allora, quando vengono nelle aziende, se sono un attimo preparate, il compito dell'azienda è quello di presentare il vino e dopo anche presentare quello che sta a monte del vino, sta attorno del vino. Il grande riconoscimento che ti danno è perché gli hai spiegato le cose. Perché una volta, quando si andava in viaggio, cosa si faceva? Tante diapositive, si faceva la serata con gli amici per far vedere le diapositive.
Oggi qualcuno ancora lo fa con le foto del cellulare.
Però si mandano prima, per cui non è più una novità.
Okay.
Mentre perché quando arriva era una serata
apposta.
Invece oggi il racconto si fa.
Quindi questa è una caratteristica diversa di come viene vissuto il turismo, non solo enologico, ma in generale.
Sì, ma in generale. Allora, cosa si porta adesso? Un ricordo di viaggio. E cosa c'è di meglio di una bottiglia di vino che racchiude in sé i racconti, la storia delle annate, la storia del luogo. E quindi alla fine è semplicemente, no, quella bottiglia è un ricordo, qualcuno lo diceva, è una scheggia di territorio che va in giro per il mondo a raccontare la tua storia. E la soddisfazione grandissima delle persone è quello di aver imparato qualcosa che magari tu gli hai suggerito ma senza fare il professore. E se lui ha l'emozione della scoperta, la può raccontare a qualcuno che poi viene. Perché va cercando quello che gli è stato raccontato.
È marketing migliore questo, no?
poche volte bisogna imparare, insomma, ecco, perché il prodotto deve esserci, non si discute su questo,
quello
deve
sì.
essere indiscutibile.
Quella è la base su cui
ecco, dopo
costruire.
Occorre anche saper colloquiare con le persone, colloquiare possibilmente nella loro lingua. Per noi è relativamente facile perché oltre all'inglese il grosso delle persone che arrivano sono persone che parlano tedesco,
sì.
E quindi se parli la loro lingua riesci a mettere subito a loro agio. Poi ti richiamano e cosa ti chiedono? Consigli, perché tornano. L'altra volta mi ha consigliato di andare qua, là, dall'altra parte. Lo so, un consiglio che io do spessissimo è quello di andare a Montagnana,
okay,
al quale lo scoprono da solo. però andare a Montagnana nella nostra provincia è una cosa che viene poco consigliata, mm-hmm, ed è una cosa che fa stupire tutti quelli che arrivano. E quindi poi c'è la questione della far capire non tanto che quel vino sa da fragola, ciliegia e cose, sono cose che insomma mettono in difficoltà il consumatore, mm-hmm, perché pochi sono gli esperti. Ma se tu dici che quel vino là va abbinato, è un vino dal lunedì al venerdì, è un vino per il sabato e la domenica, è un vino per la primavera.
Non l'avevo mai pensata così.
Ma è così, io quando devo parlare con un norvegese di vino non posso parlargli come parla con un linguaggio tecnico. Gli spiego, guarda, questo, che differenza c'è tra questo vino e quest'altro, questa serie e quest'altra serie. Questi sono vini quotidiani, dal lunedì al venerdì. Sono vini poco complicati e che poi affronta e che da noi sono normalmente sul tavolo. Poi ci sono i vini un po' più importanti e sono dei vini che hanno bisogno di tempo. Non è perché non è una questione di prezzo, hanno bisogno di tempo, li devi aprire con un po' di attenzione,
devi essere concentrato, devi
abbinare su qualcosa, mm-hmm, devi avere qualche di solito li apri quando hai qualche ospite particolare, qualche amico, oppure quando ti vuoi fare una ricompensa per una giornata che è andata bene. Un vino importante ha bisogno di una cura particolare. E questo amico che tu a un certo momento, questo oggetto, questa bottiglia che fai partecipare diventa un amico e che ti fa consolidare amicizie, ti fa passare rallegra lo spirito, no? Dovrei averlo anche scritto qua, no? Che cresciuto in Botte di Rovere scalda il cuore e rinsalda le amicizie. Perché alla fine...
Quindi posso versarlo?
Sì, sì, se vuoi versarlo.
Posso versarlo io?
No, prego, prego.
Così ci scaldiamo il cuore. Ma raccontaci, quindi, questo che vino ci hai portato oggi.
Allora, questo è un vino importante. Un vino lo aveva definito un importante scrittore, vino all'incontrario. Perché? Perché in questo caso... Prima è nata l'etichetta, poi è nato un vino provvisorio, poi abbiamo piantato un vigneto, no, e infine questo è nato il vino. Com'è la storia? La storia è che io, l'azienda è Salvan come nome di famiglia, però è Pigozzo come località. Abbiamo anche oggi la possibilità di chiamare le nostre vigne Pigozzo. In francese lo chiamerebbero Monopole, ma questo è relativamente importante da noi. E Pigozzo è il picchio. Allora, mi serviva un logo e doveva essere un picchio. Ho chiesto a un amico di farmelo, però ho detto bevi gratis finché me lo fai. Dopo 3 anni è arrivato qualcosa. E allora, per continuare nello scherzo, no, perché... cosa è successo? Mi è venuto a pubblicare un libretto di poesie di grafica in cantina e sopra c'era scritto Zanon, Coudin e Salvan, maestri di grafica di poesie di cantina, vi invitano al Pigozzo per la presentazione di Oltre il limite e altro, che era questo libretto. La pubblicità non era cartacea, era la bottiglia. E la bottiglia è andata a finire al Museo dell'Etichetta, là è stata premiata nel 97 come migliore etichetta italiana. E allora abbiamo detto adesso bisogna fare un vino. Abbiamo fatto un vino con delle barrique che avevamo là, quel tempo lo facevamo in barrique, non ancora in botte grande. E ha avuto successo da una parte e dall'altra. Massobrio l'ha premiato come primo dei primi 100 vini italiani, lui fa ogni anno la sua graduatoria. Certo. E venivano soprattutto i tedeschi, che sono molto ci tengono a vedere dove nasce il vino. E allora abbiamo dovuto piantare un vigneto apposta con le percentuali che c'erano la prima volta, nel primo taglio. E quindi alla fine è nato questo vino che facciamo non tutti gli anni. Siccome è una vendemmia relativamente tardiva, non tantissimo, ma tardiva, abbiamo bisogno che ci sia un mese di settembre senza nebbia. Ecco, quando abbiamo un mese di settembre senza nebbia...
Come è andata quest'anno?
Quest'anno meglio dell'anno scorso, però non so se lo faremo quest'anno, perché ha bisogno per essere mantenuto così a lungo, no, questo alla maturità attorno agli 8-10 anni, deve essere accolto non d'urgenza, ecco, diciamo. Okay. Quindi non occorrono delle grandi cose, però quando comincia a piovere come quest'anno, il mese di settembre, tutti i giorni, non ti fidi di lasciare l'uva e allora rimandi magari all'anno dopo, insomma, ecco. E con quell'uva
ma, parliamo anche, diamo un cenno anche sul progetto sulla turchetta.
Poi c'è un'altra cosa che abbiamo in azienda che può essere interessante da vedere. Vicino a noi abitava un tale Giuseppe Tucchetti, un esperto di viticoltura, soprattutto di selezione di viti, il quale aveva il compito presso la cattedra ambulante di agricoltura che era a Carrara, quando si occupava ancora di vivaismo, di andare a pulire, a controllare i vigneti da cui arrivavano i trancetti, le marze per gli innesti. Nella sua attività ha incontrato molte di queste vecchie varietà che erano presenti in loco, sono non solo da noi ma anche molto distante, che erano sopravvissute al periodo della fillossera. Mm-hmm. Quando era la fillossera aveva distrutto questo insetto che punge le radici e fa deperire la pianta, aveva distrutto tutta la viticoltura europea. Ci siamo salvati con l'innesto e queste piante erano residuate in posti poco raggiungibili dall'insetto che non sa volare, deve scavare delle gallerie, da noi le scava benissimo, ci sono alcuni luoghi, senza andare distante, vicino alla Bastia di Pomposa, c'è una zona viti che è troppo sabbiosa, le gallerie crollano, sto povero insetto non riesce ad andare da una pianta all'altra, insomma là ci sarebbe molta storia da raccontare, comunque fatto sta che in posti come le isole di Venezia, in posti un po' lontani, ecco, si sono salvate, sono state recuperate, quella collezione è andata a confluire in una collezione della scuola di Conegliano, di agricoltura, di enologia di Conegliano, là c'è stato un finanziamento regionale che ha permesso di avere le conoscenze e gli strumenti per classificarle. Queste varie centinaia sono state un po' controllate che non fossero gemellate, mm-hmm. insomma ne hanno trovato comunque centinaia di, si chiamano accezioni oggi, le chiamiamo comunemente vecchie varietà, ci hanno chiesto se eravamo interessati a provarle. Sui colli Ugani sono andate a finire in 5-6 aziende che si sono prestate. Queste aziende, una Bocon, una sul Gemola, una, poi tra l'altro anche Borletti con cui ho collaborato, e un giorno mi sono arrivate, siccome ero stato a Geisenheim in Germania per vedere come facevano le microvinificazioni, un collega mi ha detto: guarda, io ho 62 cassette di uva, vuoi provare? E ho fatto 62 bottiglioni, fiaschetti di vino da 3 litri, perché erano 5-6 kg di uva, niente di più. E da quella è nata questa collezione sui colli Ugani, perché l'originale c'era con Conegliano, con cui ho cominciato a fare selezione. Erano all'inizio, come detto, 62 varietà, io alla fine ne ho. Ogni anno facevo assaggiare ai visitatori queste in 2-3 giornate queste all'anno prove. Queste prove di vinificazione. Quella che ha avuto più successo di tutti è stata la Turchetta, assieme a altre 12 le abbiamo piantate in azienda, per cui ogni anno facciamo queste degustazioni di vini antichi e con lo scopo di vedere il diverso comportamento, la reazione, l'adattamento di questi vigneti in zona. Ce ne sono anche in altre regioni, certo. Anche province del Veneto, di queste cose, perché con la storia della biodiversità, della sostenibilità, bisogna cercare di non perdere queste piante. D'accordo. Allora, adesso appunto ho piantato, prima facevo 10 litri, 30 litri, roba del genere, adesso di Turchetta ne faccio 10 ettolitri, quindi non è una grande quantità, però ho piantato anche della Corbina, vorrei piantare della Marzemina, e della gatta, che è un po' è una di quelle preferite come la turchetta, però fa due grappoli per vita, bisogna trovare un modo di...
Sì, ho tanto terreno.
Sì, no, ma è perché probabilmente noi non la piantiamo come dovrebbe essere piantato, è un po' il problema della marzemina che
quindi
noi piantiamo.
Sì,
sempre, piantiamo. E siccome abbiamo fatto dei vigneti ultimamente tutti un po' più bassi, i fagiani, le lepri mangiano tutta l'uva, per cui bisogna che troviamo un sistema di allevamento che sia resistente a questi...
No, e quindi quante bottiglie fai di
turchetta con 10, dove facciamo 1500 bottiglie più o meno, insomma, una roba del genere.
Ci siamo sentiti recentemente proprio perché l'ho portata anche a un evento.
Sì,
no?
sì.
E ha quindi avuto successo la curiosità per questa
è
biodiversità.
Un vino. Poi sono bottiglie anche curiose perché si parlano.
Sì.
Perché queste bottiglie quando sono da sole in cantina, se tu vai in silenzio senti che parlano, una dice all'altra ma come vorresti essere svegliata, come vorresti uscire, svegliarti, e allora dice mamma, dice quell'altra, la volta le ho sentite, diceva con un vassoio grande con due dita di purè perché non si raffreddi quello che mettiamo sopra, e poi una sequenza di un cotechino, due bondiole, un cotechino, due bondiole, una corona attorno di costine di maiale adulto, quello dei due agosti, e magari sopra un arco di trionfo fatto con due bracciole col manico, i tomahawk, come si dice oggi, e quindi una roba del genere. Insomma,
vorrebbero essere abbinate a quello.
Vorrebbero essere, quindi quando racconti anche uno svedese, quest'anno ne sono molti venuti, molti svedesi, danesi, anche norvegesi, un po' di olandesi anche, che gli anni scorsi un po' erano, dopo il Covid avevano molto rallentato. Esatto. Quest'anno hanno preso un po' di coraggio e quindi quando racconti un po' queste cose hanno qualcosa da ricordare quando vanno a casa. E quindi quel bicchiere diventa un ricordo di un'esperienza che hanno vissuto. E se riesci a parlare col loro linguaggio, avendo un po' di conoscenza di qual è la loro cucina, di qual è il loro modo di bere, di qual è allora riesci anche a, insomma, dopo la fine ti scrivono delle recensioni in cui...
E sono molto più attivi di noi italiani
sì,
sulle recensioni positive, diciamo.
Molti arrivano e ultimamente i turisti che arrivano... scelgono di venire da noi e dobbiamo sempre ricordare che loro per venire devono mettere da parte, devono risparmiare del tempo e anche economicamente dei soldi. Quindi quando vengono dobbiamo non dimenticare che ci hanno scelto e saranno poi i nostri promotori più importanti. Da dove arrivano recentemente i turismi? Quest'anno abbiamo visto un notevole incremento di arrivi dalla Svezia, un po' anche dalla Norvegia, dalla Danimarca, molti
paesi nordici.
Da quei paesi nordici che durante il Covid ci avevano abbastanza abbandonato. Adesso sono molto interessanti gli arrivi di chi abita lungo il Reno, perché avendo vicino la Francia hanno un'abitudine a bere vino.
Certo.
Provengono da quelle zone che erano già state colonizzate al tempo dei Romani, i Romani avevano bisogno di avere produzione di vino per darla alle truppe che ne aveva diritto per contratto, quindi era una situazione, no? Hanno portato la cultura della vita in quella zona.
Se la sentono dentro.
Sì, e questi quando arrivano moltissimi, arrivano già con delle agendine in cui c'è scritto cosa vogliono vedere. Quando tornano vogliono vedere...
Un turista studiato.
Loro sanno che il nome del gatto, il nome della nonna, il nome di questo, tutte cose. Loro sono informatissimi perché per loro la visita che hanno fatto in Italia, lo stile di vita italiano è... ricordo per tutto l'anno. Loro invidiano moltissimo il nostro stile di vita e quindi questa informazione che hanno non si limitano ai prodotti, ma quando io voglio sapere qualcosa dei miei vini oppure dei vini di colleghi chiedo a chi arriva, ce ne sono qualcuno che anche se non sono esperti ma sanno molte più informazioni di noi. E poi quando ti scrivono delle recensioni, dei piccoli report, loro ti focalizzano cose che noi non siamo abituati a sottolineare. Okay. L'abbinamento con i cibi è una cosa che da loro esiste poco, quindi ci sono degli aspetti che noi dobbiamo incontrare. La nostra degustazione standard con un foresto è di 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti, quindi in quel tempo non puoi parlare, chiaramente sì. O io, o la moglie, o la figlia, certo. Insomma, e parlando in tedesco nella loro lingua, soprattutto in inglese, eccetera. Dopo 2 bicchieri parliamo tutte le lingue, ma per i primi 2 bicchieri bisogna un po'.
Bisogna arrivarci.
Ecco che tu riesci ad avere tutta una serie di informazioni. È importante anche, sono importanti le informazioni su quello che mangiano di solito. Sono
quindi
importanti.
Quindi in realtà è uno studio loro o della cantina?
Deve essere una comunicazione a due vie. Sì. Ecco, in questa logica io non faccio di solito vedere la cantina, che non è storica, nel senso di avere delle cose importanti da vedere. Però
l'accoglienza è la cosa più importante. La base è il vino.
La cosa più importante è avviare una comunicazione a due vie.
Giorgio, grazie di averci illuminato sulla tua realtà e sul turismo enologico che stiamo vivendo ora nei Colli Ugani.
Io vi ringrazio per l'invito e se volete venire un giorno in azienda mi avvertite magari un giorno prima e possiamo farvi testare se quello che vi ho raccontato sono fantasie o se è realtà.
Veniamo tutti. Grazie.
Va bene,
ancora.
Vi porti via un po' di gente qua, mettete su qualche registrazione, no, mettete su registrazione per trasmettere qualcosa differita e voi venite a fare l'esperienza.
Volentieri, grazie ancora.
Grazie a voi per l'invito.